Stasera vorrei appunto dedicarla alla tradizione bizantina. Capite che concentrare in una sera la presentazione della tradizione bizantina è arduo, se non addirittura impossibile, perché cercheremo di mettere a fuoco alcune questioni essenziali e lasciando tante cose così, ma nemmeno accennate, in quanto si tratta di qualcosa veramente di assolutamente enorme. Allora, anzitutto una chiarificazione, diciamo, terminologica. Noi solitamente parliamo di chiese ortodosse, in riferimento un po' a tutta quella realtà orientale che va dall'Egitto praticamente alla Palestina, alla Siria, al Libano e poi appunto alla Romania, alla Russia e così via, e mettendo un po' insieme tutto. In realtà così non è, perché bisogna distinguere attentamente appunto le varie chiese, le varie comunità, cosa che stiamo facendo, e volutamente ho utilizzato questo termine di tradizione bizantina, non ortodossa, volutamente, proprio perché la tradizione bizantina diciamo che fa riferimento a Bisanzio, evidentemente Bisanzio è Costantinopoli. Quindi è una tradizione che nasce greca e che poi certamente si sviluppa in molte nazioni, in vari luoghi, assumendo la cultura e la lingua del posto, e che di fatto oggi è quella galassia che è davvero la Chiesa ortodossa. Pensiamo per esempio a Bartolomeo, che è il patriarca di Costantinopoli, pensiamo appunto alla Russia, Terza Roma, quindi a Mosca, anche qui siamo di fronte a una Chiesa ortodossa. Pensiamo alla Romania, Bucarest, anche qui Chiesa ortodossa, alla Georgia, naturalmente vicino all'Armenia, anche qui Chiesa ortodossa, piuttosto che alla Bulgaria e poi naturalmente anche alla Siria, anche qui abbiamo degli ortodossi, alla Turchia per quanto siano pochi, e questa realtà è legata esattamente a questa tradizione greca. Che poi appunto si è diffusa e ha assunto diverse tradizioni linguistiche e culturali. Ora, io partirei da un dato, e cioè, scusa, faccio un passo indietro, tenendo conto che moltissime di queste chiese sono autocefale, cioè la caratteristica delle chiese ortodosse è quella che sopra il vescovo non c'è nessuno. Il vescovo è l'autorità massima. Allora, questo significa che ogni chiesa, ogni diocesi è autonoma. Certamente c'è un primato d'onore, per esempio del patriarca di Costantinopoli, del patriarca di Mosca, ma se un vescovo di qualsiasi diocesi decide una cosa, quella è, e nessuno può dirgli niente. Nel senso che una volta che uno giunge all'episcopato, finché muore, finché campa, è vescovo di quella diocesi e è l'autorità somma. Nella Chiesa Cattolica non è così, perché i vescovi sono tutti sottoposti al Papa. E nel momento in cui il Papa dice a un vescovo, tu adesso fai le valigie, questo, nolente o volente, insomma, che gli piaccia o meno, obbedisce. E nella Chiesa ortodossa non c'è un capo come il Papa, il patriarca non è assolutamente come il Papa. Appunto ha un primato d'onore, ma non un primato giuridico, che fa la differenza, una differenza evidentemente abissale. Questo è anche il motivo per cui le Chiese ortodosse fra loro, che dicevamo l'ultima volta, purtroppo sono spesso divise, anche litigiose. Perché un vescovo scomunica un altro, perché uno insomma, è arrabbiato con l'altro, non è in comunione con l'altro, e questo crea certamente una certa fatica all'interno dell'ortodossia. Allora, partiamo dopo questa piccola introduzione semplicemente con un dato artistico. Il foglio che avete davanti, bianco e nero, dovrebbe servire per questo. Cioè, se un cattolico entra in una chiesa di tradizione bizantina, ortodossa, che cosa nota? Anzitutto nota una enorme quantità di icone. Le chiese più belle sono tutte coperte di icone, quindi praticamente dal battiscopa fino alla cupola. E praticamente si nota l'iconostasi, questa rappresentata qui, cioè una parete che divide lo spazio dove stanno i fedeli e lo spazio dove praticamente si celebrano i divini misteri. E infine, nelle chiese bizantine, imparatelo, sappiatelo, non ci sono sedie. Ciascuno deve portarsi il suo scranno. Quindi da casa si porta una sediola per sedersi, altrimenti sta in piedi tutto il tempo. Queste caratteristiche delle chiese, soprattutto ortodosse. Allora, anzitutto bisogna mettere un po' d'ordine. Le icone seguono alcune regole molto precise. Più si sale in alto, più sono rappresentati i misteri divini verso il cielo. Più si scende in basso, più sono rappresentati i santi, che sono esempi per i fedeli. Questa è la regola fondamentale. Quindi, salendo i misteri, scendendo i santi, esempi per i fedeli. Nella cupola solitamente è rappresentato il Pantocrator, cioè il Cristo risorto, glorioso, che tiene in mano il libro della verità, cioè il Vangelo, e indica il Vangelo come la rivelazione della verità. Negli spazi superiori sono rappresentate scene dell'Antico e del Nuovo Testamento, cioè la rivelazione biblica, e appunto questa è una, introduzione, è un libro aperto ai fedeli che guardando imparano, comprendono, ascoltano e così via. Solitamente le icone, cioè queste grandi icone rappresentate e questi grandi spazi dipinti, sono anche chiosati, cioè ci sono iscrizioni nelle lingue del luogo, quindi per esempio il greco, l'arabo piuttosto che altre lingue, dipende da dove si è, il rumeno o il russo, in modo tale che chi guarda legge e può anche capire, naturalmente se sa la lingua, a cosa si riferiscono. Spesso ci sono anche abbreviazioni, evidentemente, che però non è difficile capire. Allora, l'icona, anzitutto, non dimentichiamo, l'icona non è dipinta. L'icona è scritta. Cioè, è scritta come una lettera, come un codice. Soprattutto, attenzione, questo è fondamentale, l'icona non è una copia. L'icona è un'immagine, in cui si intende per immagine una interpretazione al punto che l'icona è una quasi presenza del mistero. Noi nella nostra tradizione cattolica non abbiamo l'idea di quasi presenza, noi abbiamo l'idea della presenza reale dell'Eucaristia, chiaramente del Signore. Nella tradizione bizantina c'è questa idea della quasi presenza ed è legata praticamente al libro del Vangelo, all'Evangeliario, che infatti sta sempre sull'altare coperto da un drappo, e l'icona. L'icona è una quasi presenza, cioè quel mistero che rappresenta è presente e si presenzia, si dona al fedele che lo guarda. Colui che guarda l'icona partecipa al mistero che gli è rappresentato. Per cui ecco perché l'icona viene baciata, viene toccata, viene onorata, viene incensata, proprio per questo motivo, perché è la presenza del mistero. Allora, entrando si vedono tutte queste appunto affreschi, dipende poi da come sono fatte, e poi chi colpisce l'iconostasi, eccola qui, l'iconostasi è questa. Allora, le idee, la regola dell'iconostasi sono molto, molto precise. Anzitutto, prima cosa, vedete che l'iconostasi è tutta incentrata su una porta. Questa porta si chiama la porta reale, è la porta dello zar, sarebbe la porta appunto reale, e la porta reale non può essere varcata se non da un vescovo, da un sacerdote o da un diacono. Detto in altro modo, le donne non possono andare al di là della porta. Queste sono le regole appunto della chiesa bizantina. Sulla porta è scritta l'icona dell'annunciazione. Vedete che c'è l'angelo Gabriele che annuncia, dall'altra parte c'è la Vergine Maria. E spesso ci sono quattro, diciamo, tondi degli evangelisti. Perché? Perché l'annunciazione è la porta con cui è entrato il Vangelo, cioè Gesù, che è il Vangelo incarnato, nel mondo. Ecco perché è scritta sulla porta. E chi permette di avere accesso al mistero è esattamente il libro dei Vangeli, per questo ci sono i tondi con i quattro evangelisti. Sulla destra c'è sempre l'incarnato, cioè Gesù, Gesù Cristo Maestro, e dall'altra parte, sulla sinistra, la Madonna, la Vergine Madre col bambino. Questi sono obbligatori. Poi possono esserci i santi patroni, sulla destra e sulla sinistra, allora l'arcangelo Michele o Santo Stefano, un santo protettore, così, ma questi sono facoltativi. Ma obbligatori sono la porta con l'annunciazione, l'incarnato, cioè Gesù Maestro, e dall'altra parte la Vergine Madre. Poi abbiamo diverse serie in alto, dipende se l'icona, se l'iconostasi è praticamente molto ricca, e diciamo pure la comunità che ce l'ha è una comunità che può anche avere denaro per pagare coloro che la dipingono, o che ha avuto denaro per pagare coloro che l'hanno fatta, può avere diverse strati, diciamo. Vedete che qui ci sono diversi livelli. Solitamente ce n'è almeno uno fondamentale, e cioè i cosiddetti misteri, lo dico in latino ma si capisce, Mysteria Vitae Christi, cioè i misteri della vita di Cristo. Cosa sono? L'annunciazione, poi abbiamo la visitazione, la nascita di Gesù, il battesimo, la trasfigurazione, l'entrata di Gerusalemme, l'ultima cena, la croce, la risurrezione, l'ascensione, la Pentecoste e così via. Quelli che noi, di fatto, nella tradizione latina, sono i misteri del Rosario, cioè nella preghiera del Rosario le 15, adesso vabbè, 20 comunque poste, cioè misteri, ricordano esattamente queste cose. Sopra ancora abbiamo solitamente gli apostoli, cui bisogna aggiungere, solitamente si aggiunge anche appunto Paolo e Barnaba, quindi 14, o dipende insomma dalle cose, e poi al di sopra, se c'è possibile, ci sono i profeti e i patriarchi. In alto, la sommità, in cima, c'è sempre una croce e la Madonna da una parte e San Giovanni dall'altra. Allora, queste immagini sono fisse. Allora, possono esserci diversi, diciamo, livelli, cioè l'iconostasi più semplice, porta, destra Gesù Maestro, sinistra la Madonna, sopra la croce, la Madonna e San Giovanni, un po' più ricca abbiamo i misteri, un po' più ricca ancora abbiamo gli apostoli, e avanti, cioè diversi livelli, diversi strati. Però questi elementi sono obbligatori. In qualche chiesa, più di una, ci sono anche delle porte laterali che servono ai diaconi per entrare e uscire per i due momenti della messa, diciamo il primo, la cosiddetta l'offerta all'inizio, e poi, se volete, quella che noi chiamiamo liturgia della parola, e il secondo momento invece l'offerta eucaristica. Allora, qual è il senso di tutta questa abbondanza di scrittura di icone? Su tutte le pareti, sull'iconostasi, sulle cupole e così via. Diciamo pure che l'idea è questa, che il fedele è immerso con i suoi sensi nel mistero che celebra. Vede con gli occhi le icone, sente con le orecchie la proclamazione della parola e i canti, tocca con la bocca e con le mani le icone, che le bacia, sente il profumo dell'incenso e quindi praticamente una percezione di tutti i sensi, davvero la vista, l'udito, il gusto, il tatto, l'odorato partecipano alla manifestazione del mistero che si celebra e che è presenza reale del Signore. Questo è fondamentale nella tradizione orientale, cioè non è una questione di testa, ma di corpo. Il corpo partecipa a questo, come? Attraverso appunto il toccare, il baciare, il sentire il profumo, l'ascoltare, il vedere. Questo elemento è davvero essenziale. Allora, l'impressione entrare nella chiesa bizantina è proprio questa, e qui iniziamo a vedere un tema fondamentale, che la chiesa, cioè l'edificio, l'edificio della chiesa, l'aula della chiesa, chiamiamola così, deve essere un edificio che immediatamente richiama la bellezza. Questa è la grande parola della tradizione bizantina, la bellezza. Il grande libro, è il classico assoluto della tradizione bizantina, è questa, la Filocalia, l'amore del bello. Questo è solo il primo volume di 4, è tradotto in italiano già parecchi anni fa, e praticamente è una raccolta fatta tardi di tutta una serie di detti di padre e così via. L'idea è proprio quella di introdurre nella bellezza della vita cristiana. E se voi pensate a un autore ortodosso grande come è stato Dostoevskij, uno dei suoi capolavori che è L'Idiota, mette in bocca appunto al principe Muskin questa domanda, appunto: quale bellezza salverà il mondo? E il principe risponde appunto: la bellezza lì evidentemente è legata a quell'idiota che è il Cristo crocifisso. Questa è l'idea che la croce nel suo mistero di scandalo è la bellezza che salva il mondo. Quindi questa idea della bellezza è fortissima nella tradizione orientale e la si vede esattamente nella liturgia, ma poi ci torniamo. Proviamo a considerare qualche dato, proprio semplicemente. Primo dato: la Chiesa Cattolica ha più o meno 250 milioni di fedeli, più o meno. Le Chiese Ortodosse tutte insieme arriviamo a 250 milioni, e praticamente sono tutte chiese nazionali, già detto, Grecia, Bulgaria, Romania, Russia e così via. E di fatto è diffusa in Medio Oriente, in Oriente, nell'Europa orientale, e indubbiamente ormai da molti anni con la diaspora anche negli Stati Uniti, nell'America Latina e così via. Molto meno certamente in Africa e in Asia. L'Asia dico estrema, quindi nell'Asia appunto Cina e così via, assolutamente no. Che cosa hanno in comune? Che cosa abbiamo in comune con la Chiesa Ortodossa? Beh, anzitutto la Bibbia. La Bibbia che noi leggiamo è più o meno la stessa, sono piccolissime differenze. Per la verità gli ortodossi ritengono ispirati anche alcuni libri che sono nella 70, cioè una traduzione greca, che sono il terzo e il quarto libro dei Maccabei, i Salmi di Salomone e le cosiddette Odi, ma sono piccole differenze, ma sostanzialmente la Bibbia è la medesima. Certamente i sacramenti, tutti e sette, e la dottrina del sacerdozio, dell'episcopato, cioè gli ortodossi come i cattolici hanno l'idea della successione apostolica, e quindi che praticamente c'è una successione dagli apostoli fino a noi attraverso l'imposizione delle mani, che si trasmette evidentemente di vescovo in vescovo. Inoltre si accettano i canoni, cioè le leggi, che sono derivati dai primi sette concili ecumenici, e cioè gli ortodossi coi cattolici si rifanno ai sette concili cosiddetti della Chiesa Unita. Questi concili sono il concilio di Nicea 325, il concilio di Costantinopoli I 381, il Concilio di Efeso 431, il Concilio di Calcedonia 451, il Concilio di Costantinopoli II 553, Costantinopoli III 680 e Nicea II 787. Questi sette concili sono riconosciuti come i concili della Chiesa indivisa. Il primo concilio ad essere fatto motivo di rottura è il Concilio Costantinopolitano IV, che praticamente era presieduto dai legati papali e ha condannato Fozio. Poi ci torniamo su Fozio. Fozio è uno dei giganti della Chiesa ortodossa, ma che crea anche non pochi problemi. La Chiesa cattolica poi ne ha celebrati altri 14, non faccio l'elenco, sennò qui diventa una cosa infinita, di concili che non sono riconosciuti dalla Chiesa ortodossa. Chiaramente i più importanti sono naturalmente Trento, il Vaticano I e il Vaticano II, evidentemente, ma anche Lateranense IV, anche il Concilio di Firenze e così via. Ma se non stiamo, perché sennò ci porta fuori questo discorso. Certamente il credo apostolico è lo stesso, c'è la stessa venerazione della Vergine Maria e dei Santi, c'è il culto delle reliquie. Tutte queste cose sono comuni. Che cosa divide le chiese? Oggi, però oggi, perché già ieri era diverso, ieri non ieri nel senso del giorno prima, ma non so, 30 anni fa, 40 anni fa la cosa era differente, ma oggi di fatto sono tre i punti. Il primo certamente è il Papa. Il secondo è la disciplina sul matrimonio, il terzo sono i dogmi mariani. Non fa più problema oggi la questione del figliuoco, invece, che è stata una delle questioni centrali, e ancora adesso viene ripetuta nei manuali come una delle questioni centrali. Non è più così. Allora, il Papa si capisce, nel senso che praticamente al Papa le chiese ortodosse sono disposti a riconoscere un primato d'onore come vescovo di Roma, che sicuramente è per tutti gli ortodossi la sede del successore di Pietro come principe degli apostoli. Questo non ci piove, cioè nessuno dice qui c'è uno scismatico, c'è un eretico, no, assolutamente. È il successore di Pietro, ha un primato d'onore assoluto, però non giuridico, ecco il punto. Cioè, secondo loro il Papa, appunto vescovo di Roma, non ha però, ci torniamo, un primato giuridico. E quindi, questo perché? Perché la giurisdizione, cioè l'amministrazione dei problemi, o se volete l'esercizio dell'autorità, anche del potere, nella Chiesa ortodossa, è di fatto, fino a oggi, esercitata dal Sinodo. E il Sinodo comporta la presenza del Vescovo, o dei vescovi, dipende, qualche volta c'è un vescovo che è capo e poi altri vescovi che sono, come dire, i nostri vescovi ausiliari, alcuni sacerdoti, alcuni diaconi e alcuni laici. Ogni chiesa ha un sinodo e il vescovo non può decidere, come dire, sua sponte, motu proprio, di sua autorità, deve sempre avere l'avallo del sinodo. Questo è un principio fondamentale nella Chiesa ortodossa, che sicuramente, come dire, è prezioso, qualche volta è anche un po' una palla al piede. Perché? Perché ci sono, come al solito, le cordate, ci sono i trust, come si vuol dire, cioè qualcuno che si impunta. Allora, facciamo un esempio, l'elezione del Vescovo come avviene? L'elezione del Vescovo avviene così, che a un certo punto ci sono tre candidati, devono essere presbiteri celibi, quindi solitamente monaci, non possono essere ordinati vescovi, preti sposati, si mettono in una, come dire, in una scatola e si tira a sorte. Avete visto forse qualche scena, il bambino classico che viene bendato, prende la mano, allunga la mano, tira sul bigliettino e colui che viene estratto è quello che lo spirito ha indicato. Riferimento qui agli Atti, quando tirano a sorte fra Mattia e Giuseppe detto Barsabba. Allora, il sinodo è il massimo luogo di governo della Chiesa. Allora, gli ortodossi hanno questa usanza e riconoscono al Papa un primato d'onore, ma non la giurisdizione. Diverso invece quando il Papa è in concilio, allora lì sì, perché c'è qualcosa che assomiglia al loro sistema, cioè il sinodo è un concilio sostanzialmente, la stessa cosa. Seconda questione è sicuramente la questione del matrimoni. Perché? Le chiese ortodosse riconoscono l'unicità del matrimonio, l'indissolubilità del matrimonio, come la Chiesa cattolica, però di fatto tutte ammettono la benedizione delle seconde nozze, o anche delle terze, per il coniuge incolpevole. Qui la questione diventa giuridica, perché capite, qui appunto abbiamo gente che se ne intende più di me di queste questioni, capite che bisogna dimostrare che colui che chiede nuove nozze è stato non è stato colpevole nel mandare a monte il matrimonio precedente. Questione un po' delicata e anche difficile da, come dire, da dirimere totalmente. Terza questione, dicevo, i dogmi mariani. Nonostante ci sia grande amore per la Vergine Maria, la Chiesa ortodossa non accetta assolutamente né l'Immacolata Concezione né l'Assunzione, in quanto dogmi che sono stati definiti da Pio IX il primo, 1854, e da Pio XII il secondo, 1950, e quindi appunto non in un momento in cui c'erano le chiese unite, anche se di fatto nella liturgia ortodossa si continua a parlare di colei che è appunto l'Immacolata, quella che è senza peccato e così via. Di fatto però non c'è la definizione dogmatica. Ora, dopo la separazione del 1054, su cui poi torneremo, cosiddetto Cisma d'Oriente, Paolo VI e il patriarca Atenagora, il 7 dicembre del 65, sotto gli auspici di Sant'Ambrogio, hanno praticamente tolto le scomuniche reciproche che erano state fatte da Matteo d'Acqua Sparta e da Michele Celurario, patriarca di Costantinopoli, e quindi questo indubbiamente ha appianato i rapporti. C'è una commissione permanente mista, cioè cattolici ortodossi, che si trova regolarmente, solitamente a Ginevra, in Svizzera, e diciamo che indubbiamente i rapporti sono abbastanza buoni. Anche la questione del filioque di fatto è risolta, perché ci si rende conto che sono due tradizioni che stanno in piedi ambedue, nel senso che ci si è resi conto che le professioni di fede che circolavano sono veramente tantissime, più di 50, e quindi alcune hanno questa presenza del filioque che poi è stata presa dai latini, altre invece no, che è stata quella preferita dei greci. Di fatto quando ci si trova si evita questa questione, perché ci si rende conto che alla fine la differenza non è così fondamentale, in quanto sia nella scrittura come nella tradizione le sottolineature alla fine non sono così essenziali per il deposito della fede. Quali sono i nodi? Potremmo dire alcuni aspetti, se volete, che caratterizzano la Chiesa ortodossa e la tradizione bizantina. Anche qui proprio poche cose, ne guardo quattro. Una prima caratteristica è questa: moltissime di queste chiese sono chiese che convivono con l'Islam. Pensate per esempio appunto in Siria piuttosto che in Palestina, anche in Turchia. E questa cosa ha di fatto segnato una esperienza di minorità, di minoranza, anche di persecuzione. C'erano tutti i sistemi per riuscire a resistere in mezzo ai musulmani, però certamente questo ha caratterizzato queste comunità. Moltissime chiese ortodosse, certo non Mosca, però per esempio in Bulgaria sicuramente, sono comunità che vivono a stretto contatto col mondo musulmano. Questo certamente caratterizza queste comunità. Secondo nodo, qui è storico, noi giustamente ricordiamo il 1054, però non dobbiamo dimenticare che questo momento è stato preparato da uno dei più grandi personaggi della storia bizantina e ortodossa, e cioè il patriarca Fozio, che fu patriarca di Costantinopoli a partire dall'857. Questo credo che sia stato una delle persone più erudite di tutta la storia. E lui ha scritto una biblioteca, che fra l'altro è stata tradotta in italiano non più tardi di 2 anni fa, un tomo così che pesa 20 kg, penso che solo il professor Zecchini e il sottoscritto abbiano questo libro, ma comunque è una manna, perché lui lì ha raccolto autori, cioè ha fatto una specie di recensione di tutta una serie di libri che aveva letto, e moltissimi di questi libri scomparsi, persi, abbiamo solo il suo riassunto, quindi è una miniera di informazioni preziosissime per ricostruire cose dell'antichità. Allora, Fozio pose il problema del primato romano e fu il primo di fatto a stigmatizzare questa idea, e cioè che il Papa certamente ha una primato d'onore, notate che lui è patriarca di Costantinopoli, seconda Roma, però non è giuridico. Questa cosa qui è stata così forte, è stata arrivata a livelli così alti, che ad un certo punto il Papa di allora manda dei legati a Costantinopoli, si indice un concilio, il concilio appunto Costantinopolitano IV, che scomunica Fozio. Questa cosa qui non è stata una rottura, ma sicuramente un vulnus fortissimo fra Oriente ed Occidente, perché si capisce che lì c'erano due anime. Teniamo conto che allora Costantinopoli era, non dico nello splendore, ma sicuramente non era in decadenza, Roma sì, Roma sicuramente non era nello splendore in quel momento. E questo di fatto si è consumato nel 1054. Questa storia inizia a Bari, perché nel 1052 l'arcivescovo di Bari passa, che era praticamente suffraganio, cioè era praticamente sottomesso al patriarca di Costantinopoli, passa sotto il Papa. Cioè l'Italia del Sud è sempre stata mista, ancora adesso abbiamo comunità di rito bizantino, pensate a Piana degli Albanesi, pensate a in Calabria, come si chiama, a Lungro, pensate, ci sono appunto delle comunità che ancora addirittura parlano un dialetto greco, insomma. Ebbene, l'arcivescovo di Bari fa il passaggio, cioè, come per esempio il vescovo di Milano è metropolita, vuol dire che il vescovo di Como, il vescovo di Pavia, il vescovo di Brescia sono sotto la sua giurisdizione. Ecco, Bari era sotto Costantinopoli, a un certo punto lui passa sotto Roma, sotto il Papa. Questa cosa è stata mal digerita da Costantinopoli, anche perché, attenzione, non si trattava di una questione ecclesiale, si trattava di una questione anche politica, voleva dire evidentemente privilegi, voleva dire possibilità di tasse, eccetera, eccetera, commerce e così via. Per cui questa cosa ad un certo punto è diventata uno scontro. Lo scontro si è consumato a Costantinopoli nel momento in cui Matteo d'Acquasparta, legato pontificio, scomunica Michele Celurario, che è patriarca di Costantinopoli, e riceve pan per focaccia da parte del patriarca di Costantinopoli. Questa cosa all'inizio è stata, diciamolo pure, una scaramuccia fra i due, molto altezzosi, molto pieni di sé, sicuramente non uomini, insomma, che cercavano la pace, ma che cercavano un po' l'affermazione personale. E all'inizio non ha avuto grandi conseguenze, però poi nel tempo si è solidificata. E cioè concretamente, concretamente tutta la parte della Chiesa greca, e quindi di lingua greca, o almeno sì, diciamo pure che gravitava intorno a questo mondo, si è posta con il patriarca di Costantinopoli e l'altra parte invece col Papa. Certo, poi ci sono sempre i posti dove c'è il confine, l'Italia del Sud, le, diciamo, le zone governate da Venezia, che però sono più verso la Grecia. Queste cose qui sono sempre state un po' complicate, ma in ogni caso, al di là di questi fenomeni così un po' di frontiera, di fatto c'è stato questo grande scisma d'Occidente e d'Oriente, che sicuramente ha segnato la storia. E diciamo pure che questa storia qui è andata avanti mille anni, perché si è finalmente un po' chiarificata solo nel 1964, allorché Paolo VI e Atenagora si incontrarono, non a caso, non a Roma, non a Costantinopoli, ma a Gerusalemme, il 5 di gennaio del 64. Un'altra questione aperta, che pesa ancora tantissimo in Oriente, è stata la Quarta Crociata, 1204. Perché? Perché Venezia praticamente ha, invece, per questioni puramente economiche, commerciali, invece di volgere le armi contro i musulmani, l'ha fatto contro Bisanzio, di fatto saccheggiando Costantinopoli. E guardate, io ho avuto modo una volta a Gerusalemme di avere un incontro ecumenico, mi ricordo ancora, il patriarca di Gerusalemme, parlava un perfetto inglese, ha detto all'arcivescovo, al patriarca cattolico latino di Gerusalemme, al tempio della Sabbà, gli ha tirato fuori ancora questa storia: ma voi nel 1904 avete saccheggiato questa, come quasi fosse l'altro ieri, cioè mi hai rubato in casa. Per dirvi quanto pesa questa cosa, perché capite che lì sono stati cristiani che hanno ucciso, saccheggiato cristiani. Non è stato i musulmani che hanno preso 1500, così, cioè è stata una cosa che ha toccato cristiani contro cristiani. Allora, questi sono nodi, diciamo pure, ancora aperti, sono questioni aperte. Perché? Perché la storia, purtroppo, è una storia anche di combattimenti. Per esempio, il Santo Sepolcro, tanto per fare un esempio molto così plastico, fino a oggi è luogo di scontro, addirittura con le mani, fra appunto cattolici e ortodossi. Ci sono anche gli armeni, ma più è un'altra cosa. E cioè lì si tocca con mano questa fragilità di una tregua armata, e tutto questo pesa indubbiamente ancora. Io più di una volta sono stato messo alla porta di qualche monastero greco-ortodosso per il fatto di essere cattolico. Poi mi sono fatto furbo, mi portavo sempre il Vangelo in greco, così qui vedevo il Vangelo in greco, pensavo che fossi greco, entravo, tanto via, perché cane di azzecche vedevano il Vangelo in greco, pensavano che io fossi ortodosso, e quindi mi infilavo dentro lo stesso, cioè uno diventa un po' furbo. Quando facevano una domanda facevo finta di non capire, di non riuscire a parlare bene, e quindi in qualche modo, però vedevano scritto in greco e quindi riuscivano poi sempre a darmi. Però di per sé, una volta mi sono dichiarato, senza neanche vergogna, ci mancherebbe, questi qui mi hanno messo alla porta dicendomi: musulmani e cattolici via, non entrano qui. E sono stato letteralmente messo alla porta. Quindi non è così semplice la cosa. Poi è chiaro che uno dice: questi qui sono poveri ignoranti, va bene, però è stata così. Non una, ma appunto, ma più volte. Quindi queste questioni indubbiamente sono aperte e pesano ancora anche nei dialoghi, proprio perché è un conto, come dire, come al solito, insomma, l'acme, la cima e i momenti apicali, quindi il Papa, il Patriarca, è un conto poi la vita quotidiana, che è una questione un po' più complessa. Ora, diciamolo pure, fra cattolici e ortodossi ci sono più punti in comune che divisioni. Quali sono le caratteristiche proprie della Chiesa della tradizione bizantina? Io ne direi tre. Anzitutto, il primato della contemplazione sull'azione. Questa è una cosa fortissima. Cioè, la contemplazione è silenzio, è adorazione, è assolutezza di Dio. E la Chiesa ortodossa, la tradizione bizantina, insiste moltissimo su questo. E lo fa attraverso la via della bellezza, che si esprime attraverso la liturgia. Potremmo dire che la liturgia, in certo senso, è tutto, per la tradizione bizantina. Appunto la via del bello, la filocalia, l'amore del bello. Per dire, noi abbiamo avuto, in ambito latino, nel 600 e poi nell'800 l'esplosione degli ordini di carità. Pensate a Vincenzo De Paoli in Francia, pensate a tutti gli ordini che sono nati in Italia nell'Ottocento, di suore di carità, dalle suore di Maria Bambina, alle suore, ce ne sono tantissimi di ordini nati nell'Ottocento con l'idea proprio di stare in mezzo ai poveri. Questa cosa nella Chiesa ortodossa non c'è, nel senso che non ci sono ordini caritativi. C'è il monachesimo, è un monachesimo maschile e femminile, però l'idea è quella appunto del monastero, della preghiera. Poi attenzione, non è che i poveri li insultano, per l'amore di Dio, li soccorrono, però non c'è un ordine caritativo, questo no. Diciamo, l'accento è altro. Seconda caratteristica è, direi, prettamente teologica, cioè la teologia occidentale, la teologia che frequentiamo noi, la teologia praticamente latina, certamente si misura con la modernità, cioè ha accettato la svolta che è avvenuta con l'illuminismo. Il nostro pensiero è un pensiero che ha accettato totalmente appunto il diktat, in certo senso, se volete, il motto dell'illuminismo, aude sapere, cioè tu sappi usare la tua ragione, e partendo da qui ha pensato alla fede. Il nostro pensiero teologico è un pensiero critico, quindi che fa molto uso della filosofia e così via. La tradizione bizantina invece in certo senso è ancora precritica, cioè non accetta assolutamente l'idea di una appunto di un pensiero critico, ma è molto attaccata alla tradizione, ai padri, in ogni caso non fa solo domanda critica. E in ogni caso l'idea è questa, che il pensiero teologico è totalmente legato, diciamo pure all'amore, cioè è una cosa unica con l'esperienza della vita. Questa cosa in Occidente invece è sostanzialmente separata. Qui naturalmente c'è un valore, però non vi nascondo che da questo punto di vista il dialogo qualche volta è faticoso, perché si ha a che fare con persone che hanno criteri di ragionamento e di affrontare i temi, i problemi che sono gli stessi, totalmente diversi, totalmente diverso. E capite che, non so, per noi l'idea, non so, dell'esistenza di Dio, l'idea della storicità sono cose fondamentali. Perché? Perché il nostro pensiero è fondato su queste cose, si scontra nel senso che si cimenta su queste idee. Per loro questa cosa qui non esiste. Se è scritto nel Vangelo, così è stato, punto. Per noi invece dire, ma cos'è un miracolo? È veramente avvenuto? Ma cosa vuol dire l'evangelista? Eccetera, eccetera. Sono tutte domande che ci poniamo. Per ora invece questa cosa non esiste, cioè è ancora un modo di guardare la realtà della rivelazione, della scrittura, dei santi, eccetera, in maniera assolutamente precritica. E questo indubbiamente, capite che oggi, dove c'è un ritorno a questa modalità anche in Occidente, qualcuno fa gola. E diciamo pure che sfrutta un po' questa cosa. Terza caratteristica è certamente la profonda ricerca di Dio, e cioè quello che viene chiamato sostanzialmente l'esicasmo. Che cos'è l'esicasmo? È una modalità di preghiera che continua a ripetere la preghiera di Gesù, la preghiera incessante, cioè Gesù Cristo, figlio del Dio vivente, abbi pietà di me, peccatore. Questa invocazione litanica, sapete che su questa invocazione è fondato quel bellissimo libro che è Il racconto di Pellegrino Russo, uno dei classici della letteratura appunto ortodossa. Lo si fa, non so se avete mai visto, se non ce l'ho qui, ce l'ho in casa, vabbè, è una specie di rosario che invece di avere 10 grani e uno è un, insomma, sono tutti uguali, si fa passare questi grani e ogni grano si ripete questa invocazione, questa litania in preghiera. Lo scopo cos'è? Lo scopo è l'unione con Dio o la deificazione. E qui abbiamo qualcosa che la tradizione occidentale non conosce. E cioè, per esempio, al Monte Athos l'idea è proprio questa, che tu devi svuotare la testa totalmente da qualsiasi pensiero. Deve entrare solo un pensiero, Gesù, il nome di Gesù. E nel momento in cui tu sei libero da preoccupazioni, da desideri, e hai semplicemente questa idea di Gesù come Salvatore, allora sì, lì finalmente entri nella perfezione e sei trasfigurato e inizi quel processo di deificazione, cioè appunto l'uomo che assume quei connotati, cioè il peccatore che si avvicina al mistero di Dio. Ora capite che questa cosa culturalmente è distantissima da noi, totalmente, perché la nostra tradizione invece conosce al contrario l'arricchimento interiore. Pensate per esempio a tutto quello, ai migliaia di manoscritti custoditi nei monasteri benedettini, dove l'idea era proprio quella di custodire la cultura come luogo dove il verbo parlava, non che loro non lo facciano, lo fanno anche loro, ma l'idea è quella che questo è un passaggio iniziale, poi bisogna andare verso una forma di spogliazione interiore per avere questa unica idea di Gesù e quindi del Salvatore, del Cristo. Allora, potremmo dire, da questo punto di vista, la tradizione ortodossa, la tradizione bizantina, ha a cuore quella che viene chiamata la teiosis, cioè la deificazione, un cammino ascetico interiore di purificazione verso la divina umanità. E tutto questo avviene attraverso la preghiera, attraverso la ricerca della bellezza, attraverso appunto la partecipazione alla liturgia. La liturgia è il luogo per eccellenza dove si sperimenta qualcosa di questa bellezza. E l'idea è proprio quella che anche le lunghe preghiere, le lunghe liturgie facciano entrare in un processo di spogliazione, di assunzione di un nuovo modo di pensare che alla fine introduce nel mistero che è in fondo apofatico, non si può dire, non si può raccontare. Ecco, c'è questa idea appunto di qualcosa che chiede, come dire, un lungo lavorio interiore per giungere a questa novità, a questa partecipazione. Per cui i grandi maestri, i grandi starez, i grandi appunto padri spirituali, aiutano proprio in questo lavorio interiore di spogliazione per arrivare a questa comunione profonda con il Cristo, che poi si esprime evidentemente in una vita di obbedienza al Vangelo, in una vita di contemplazione e in cui si abbandona qualsiasi cosa per l'unica ricchezza che è il Signore. Ora, capisco che sono più le domande aperte, le questioni, le cose non dette che le cose dette, però capite che insomma in un'ora non è che si possa fare molto di più, certamente. Noi, diciamolo pure, sempre più oggi entriamo in contatto con questo mondo e credo che, almeno personalmente, non vi nascondo che un po' il contatto con questo mondo a me ha dato molto per alcuni fattori. Anzitutto, prima cosa, certamente questo primato della bellezza. Ecco, potremmo dire questo primato della bellezza che si esprime nella liturgia, che si esprime nell'idea appunto di una bellezza che è la bellezza spirituale del Cristo e del Crocifisso risorto, è una via, è la cosiddetta via della pulcritudine, appunto della bellezza, è qualcosa che certamente ha da dire e da dare qualcosa a noi. In fondo è anche nella nostra tradizione. E la riscoperta di questo significa in fondo riscoprire qualcosa che nella tradizione anche del pensiero è sempre stato un po' minoritario. i famosi quattro attributi, l'uno, il vero, il buono, il bello è sempre stato un po' lì, il pulcrum un po' da parte. In realtà è una via straordinaria per ritrovare la bellezza, cioè il mistero di Dio. Quindi da questo punto di vista la tradizione orientale non fa altro che dire qualcosa che abbiamo anche noi nella nostra tradizione occidentale, ma è sempre stato un po', come dire, nascosto. Perché? Perché sono prevalsi altri pensieri più forti e, se volete, per tante ragioni si è dato spazio a altre dimensioni. Oggi questa dimensione, diciamo pure estetica, è estremamente ricercata, proprio perché ci si rende conto che è un passaggio importante per giungere appunto quel mistero di Dio. Io penso, non so, uno come ormai cardinale Gianfranco Ravasi ha in fondo dedicato tutta la sua vita a questo lavorio di insistere sulla bellezza come strada, come via per arrivare al mistero. Quindi attraverso l'arte, la musica, la letteratura, la Bibbia, e in questo modo in fondo dice, ecco, quando uno gusta qualcosa di bello, lì davvero è il mistero di Dio che si manifesta e che dunque da lì si può ritrovare poi una strada per giungere al mistero. Ecco, in questo la tradizione bizantina è ricchissima e io credo che possa essere valorizzata in questo senso. L'altra cosa indubbiamente è il coinvolgimento appunto del corpo, che, attenzione, qualche volta ha la forma molto della pietà, baciare, il toccare, le icone, le reliquie e così via. Se però noi la purifichiamo un attimo, ha un valore importante, perché noi non possiamo immaginare che la spiritualità sia semplicemente una cosa di testa. Comporta tutta la persona, la coinvolge interamente. E dunque, davvero, l'esperienza della fede è un'esperienza che si fa con tutto il corpo e partecipando con tutto il corpo all'esperienza spirituale. Perché, indubbiamente, questo è qualcosa che... cioè, l'uomo è il corpo. Quando noi abbiamo un corpo senza anima, è un cadavere, quindi è qualcosa che non è più appunto l'unità dell'uomo. La terza idea, certamente, è quella della grande tradizione, molto onorata nella tradizione bizantina, e qui devo dire l'idea di tornare appunto alla grande tradizione patristica, quindi a leggere questi grandi autori, Giovanni Crisostomo piuttosto che altri, è qualcosa che in Occidente si è riscoperto ormai da un po' di anni, a partire dagli anni 40 e anche prima, oggi questo fenomeno paradossalmente pensate che è diffusissimo nelle università, diciamo, laiche. Questa è una cosa che fa quasi ridere, cioè paradossalmente i cristiani faticano a conoscere la loro tradizione greca, latina, e questa è riscoperta da autori laici che non credono in Dio, ma che si appassionano e studiano questi autori. Allora, vi dico un caso: nella nostra parrocchia c'è un ragazzo dotatissimo, sta facendo una carriera veramente brillante, perché conosce benissimo il greco e il latino. Questo in chiesa non ci mette piede, ma conosce perfettamente, sta facendo un lavoro su Giovanni Crisostomo. L'ho incontrato per caso, sono rimasto allibito, perché dico, ma come è possibile? E questo mi parlava di teologia come così, questo non ha mai messo piede in chiesa. Allora capite che questo è un gancio importante, cioè il fatto che questa tradizione, voglio dire, chiedere ai ragazzi che frequentano l'oratorio chi è Giovanni Crisostomo, secondo me nessuno lo sa. Cioè capite che questo paradossalmente interessa adesso un mondo laico che si rende conto che questi autori un po' bisfrattati, dice, ma sì, questi sono autori minori, invece sono grandi autori che vengono studiati, e questo in fondo appassiona, e quindi a comprendere anche le ragioni teologiche della loro discussione, e c'è una riscoperta enorme. In Francia, per esempio, ormai tutti quei grandi studiosi di queste cose, ho avuto modo un po' di frequentarli, di fatto sono tutti, non so, alla Sorbona e alle varie università statali, e vi assicuro sono persone di grandissimo valore, che studiando queste cose ad un certo punto si fanno anche la domanda, ma forse qui c'è qualcosa che non mette in gioco semplicemente la conoscenza, ma anche la fede, e quindi fanno un cammino anche interiore. per dirvi come poi le cose qualche volta hanno strade strane, diverse, però si arriva. Non voglio tediarvi, ma magari possiamo così aprire magari un po' qualche discussione. Volevo poi ogni volta terminare con una preghiera in lingua, stasera usiamo il greco evidentemente, e farvi sentire il Padre Nostro in varie lingue, in armeno, in greco, in arabo e così via, quindi stasera lo dirò in greco. Pater mon, oin tois ura nois, agiazeto tono masu, elzeto e basileia su, genezeto tozere masu, osser una loca e epiges, ton arto ne mon, ton ipuisseon dosemin semeron, Καϊάφε σημειντάω φιλεμετεμόν, ω καημέ αφήκαμε τα τέσο φιλεμετεσεμόν. Καημέ ζενίκε σε μα σε εισπερασμόν, αλλά ρούσε εμά από του πουνερού. Parato in quarta ginnasio, non ho più dimenticato, evidentemente. Capisco che è stata un po' una cavalcata, però perlomeno qualche elemento l'abbiamo visto. Prego.
Siamo stati a Stilo, che c'è la scuola.
Sì.
Ma a che cosa serviva? Perché nessuno mi ha saputo dire, cioè i monaci passavano di lì, non so che cosa potesse servire quella, non era una chiesa, era un posto di passaggio, dicono, bizantina.
Adesso sul dettaglio non saprei rispondere francamente, nel senso che non so che qual era, cioè in quali anni.
Verso l'anno 1000.
Non so, cioè non so nell'anno 1000 che cosa servisse precisamente quel luogo, non ho idea. Dovrei informarmi un attimo.
Va bene. Perché quando si parla di liturgia slava si distingue tra liturgia di San Giovanni Crisostomo appunto e di San Basilio? Sono diverse?
Sì, allora, dunque, qui un capitolo enorme, nel senso che allora, la liturgia bizantina noi chiamiamo la messa eucaristia, oppure messa, e di fatto... Sì, va bene, noi abbiamo il rito ambrosiano, ci sono alcune particolarità, va bene, però sono cose minime, cioè non è che uno dice il rito ambrosiano, il rito romano più o meno, va bene, qualche Kyrie eleison, magari la sabato sera c'è qualche differenza, sì, c'è qualche, non so, giovedì santo, il venerdì santo, la veglia pasquale, però più o meno è la stessa cosa. Nella tradizione invece bizantina sono due liturgie. Le liturgie di Basilio e di Giovanni Crisostomo sono proprio diverse. Quella che si usa solitamente è quella di Giovanni Crisostomo, quella più usata, però non pochi usano ancora, dipende poi dalle feste, quella di Basilio. Allora, diciamo che diciamo, quella che noi chiamiamo messa, loro la chiamano la Divina Liturgia. La Divina Liturgia è sostanzialmente fondata su due grandi momenti. Cioè il cosiddetto piccolo ingresso, che è l'inizio, e il grande ingresso, che è la seconda parte. Diciamo pure che la prima parte corrisponde grosso modo alla nostra liturgia della parola, anche se in realtà poi non è proprio così. La seconda parte invece corrisponde a una liturgia eucaristica. Qual è la singolarità? La singolarità è questa, che la prima parte, diciamo, avviene fra i fedeli. Cioè i fedeli vedono, partecipano, ascoltano. La seconda parte è totalmente dietro la porta, nascosta. Si sente ma non si vede. Si partecipa appunto ascoltando, ma quasi che il mistero sia nascosto. Il sacerdote si chiude dietro le porte e lì appunto celebra la Divina Liturgia. Allora questa è la cosa fondamentale, E la Divina Liturgia, peccato che potevo portarla giù, almeno farla vedere perché ce l'ho appunto anche in italiano, la Divina Liturgia è fatta di questi testi che risalgono a Giovanni Crisostomo, ma in realtà poi hanno avuto un enorme sviluppo. C'era lì Mariolina? Eccola.
Forse è questo libro.
Esatto, questo qui è un libretto, Liturgia Bizantina Slava, e sono due. E praticamente qui è traslitterato dallo slavo, dallo slavone, cioè lo slavo antico, più l'italiano, E praticamente ci sono tantissime preghiere, diciamo che c'è una fortissima componente penitenziale, cioè in continuazione si chiede perdono, si chiede un intervento di Dio perché perdoni. Per esempio, nella liturgia latina ci sono quattro momenti in cui il sacerdote deve chiedere perdono. Beh, all'inizio chiaramente con tutti i fedeli quando c'è la richiesta di perdono, però per esempio prima di leggere il Vangelo il diacono e il sacerdote sottovoce dice una piccola preghiera in cui dice: purifica le mie labbra e il mio cuore perché io sappia annunziare degnamente il tuo Vangelo. All'offertorio la stessa cosa, c'è una preghiera di e prima della comunione ancora c'è una preghiera penitenziale che il sacerdote deve dire sottovoce. Ma sono quattro, nella liturgia bizantina sono 12, molte di più e molto più lunghe. Quindi c'è questa idea appunto di un'indignità e quindi di bisogno di chiedere perdono e così via. Non solo, ma lunghissime intercessioni che coinvolgono i santi. Forse qualcuno di voi ricorda la preghiera eucaristica prima, quella che sono tutti i santi, in cui si ricordano tutti i santi, si usa raramente. Ecco, lì questa cosa è molto più sviluppata ancora. Quindi è un modo diverso proprio di pregare e di partecipare. Purtroppo, questo dobbiamo dirlo, sono così lunghe che i fedeli cosa fanno? Entrano in chiesa, accendono una candela, stanno un po', poi vanno. Difficilmente stanno tutto il tempo, proprio perché è estremamente lunga. E questo è l'impoverimento, perché spesso questa cosa qui fa sì che la gente, cioè che fra il clero che conosce bene queste cose, che le vive, e i fedeli, c'è veramente un distacco enorme. Questo è uno dei problemi della liturgia, della chiesa bizantina. Non solo, ma l'altra cosa, la cosa è questa, che la liturgia è tutto, cioè non c'è catechesi, non c'è una forma di educazione. Si partecipa, cioè uno dice partecipare alla liturgia uno impara, però o ci va e si appassiona oppure rimane distante. Ecco, questo è un po', questo è un vero problema. Io ho provato a vedere per esempio in Palestina non so, i bambini ortodossi che vanno a fare catechismo dei cattolici perché almeno impariamo qualcosa di cos'è la nostra fede, se no non sappiamo nulla. Ci sono forme anche di collaborazione, però questa cosa è un po' più complessa. Comunque sono due riti, è vero.
Ma c'è l'obbligo domenicale di andare a messa, alla liturgia? Per
sì e no. Cioè, di per sé sì, ma cosa vuol dire però? Vuol dire almeno mettere il naso in chiesa. Qualche volta si riduce ad andare in una cappella votiva accendendo una candela. Questa cosa la si sente fortemente, soprattutto, non so, in Grecia e così via, questa cosa è evidente.
Io ricordo in Armenia che non...
Armenia è diverso però,
È diverso. Però l'assemblea non partecipava a nulla, né al foro, né al...
Perché sono armeni, quindi hanno una giurisdizione totalmente diversa.
Ma praticamente c'è una spiritualità laicale, perché in questo contesto dove tutto è...
Allora, questa, devo dire la verità, che questa cosa qui, pare a me, è la novità di questi ultimi anni. E in due sensi, o meglio, in due luoghi, diciamo tre. E anzitutto in Russia, cioè la Chiesa ortodossa, giustamente Bartolomeo sottolinea che lui è patriarca ecumenico e così via, però diciamolo pure con tutto rispetto, i greci, non è che voglio dire, voi dite abbiamo dei pensatori greci, cioè questi qui più che default non l'hanno visto negli ultimi anni, con tutto rispetto lo dico, ma voglio dire, la Russia invece qualche chance ce l'ha. Attualmente le accademie teologiche russe sono veramente punti di incontro e di confronto anche per l'Occidente, per l'altissima qualità dei lavori che fanno. E questo sta coinvolgendo i laici. Quindi certamente Mosca, San Pietroburgo, qui si vede un risveglio laicale che si chiedono: ma noi chi siamo dopo che abbiamo vissuto il comunismo, dove ci poniamo? E qui si vede che inizia a pensare una questione del laicato all'interno della Chiesa ortodossa. Questa cosa però è anche a Tessalonica, dove c'è la migliore facoltà teologica greca, cioè di lingua greca, appunto nel mondo greco, e anche qui la cosa paradossale è questa, che chi insegna Bibbia, chi insegna, non so, queste cose qui, che non è, che non sia, cioè, sono laici. E quindi il paradosso è questo, che in Grecia hanno un laicato che ormai è formato, sostanzialmente in Occidente, teologicamente, in maniera più radicale che il clero. E questo indubbiamente è un buon segno, perché vuol dire che questi portano avanti un discorso che si distacca un attimo da un clero spesso un po' prigioniero di forme arcaiche e porta avanti un discorso. Il terzo luogo, secondo me, a mio avviso interessante, è la Romania. In quanto la Romania, per quanto povera, ha una tradizione monastica enorme. E questa cosa qui è la tradizione monastica, attenzione, sono monaci ma non sono preti, sono tutti, in certo senso, sono religiosi ma non sacerdoti. E quindi sentono fortemente il bisogno di una riflessione e anche di qualcosa in più, di una vita, di una prassi, legata esattamente al fatto di non essere sacerdoti, ma di essere all'interno della Chiesa un segno forte di appartenenza al Signore. E devo dire che la Chiesa rumena, certo, ha avuto tante difficoltà, però si sente fortemente davvero un grande spirito cristiano ortodosso in Romania, più che altrove. Quindi questa cosa, secondo me, fa ben sperare, anche se i passi sono lunghi. Insomma, si è visto il sinodo che ha fatto Bartolomeo a Creta, è stato disattato dal patriarca di Mosca, che poi si è tirato, quello di Bucarest, quello di, come si chiama, di Sofia e di Georgia, cioè di Tbilisi, ma quindi è stato un po' un mezzo fallimento. E lui ci ha tenuto molto, tenete conto che erano 800 anni che non si celebrava un sinodo panortodosso. Quindi capite, la cosa è abbastanza... Ecco, quindi... Sono tempi lunghi, cioè non, sono tempi che... Così, insomma, ecco.
A proposito di tempi lunghi, effettivamente, quando si comincerà a dire il Padre Nostro nella nuova formula? Perché leggendo il testo greco qui c'è questo Rusei Mas Apotoponeru, che vuol dire, potrebbe voler dire tante cose, questo verbo, se si va a prendere il roci ci sono 10 significati diversi. Come mai è stato scelto questo significato, non ci indurre, anziché allontanarci, per esempio, che è andata benissimo?
No, ma attenzione, un'altra cosa, poi non è quello, russaie vuol dire strappare, è esenenche, se è entrare dentro, che è diverso.
Sì, però insomma...
Punto della traduzione, che adesso sarà, cioè la nuova traduzione che entrerà in vigore la terza domenica di Avvento, perché... giustamente si è detto l'Italia tutti insieme, altrimenti ciascuno fa quello che vuole. Allora il cardinale Bassetti ha decretato, cioè prima si pensava, comunque alla fine la decisione è stata questa, che è il 28 di novembre, mi pare, se non sbaglio.
Ci siamo,
non ricordo più, ma comunque vediamo, terza domenica di Avvento deve essere, se non sbaglio, il 28 novembre, vediamo un attimo. Sì, 28-29 di novembre sarà introdotta questa nuova, cioè non solo il Padre Nostro, ma anche altre cose. Il messale è uscito 15 giorni fa e l'altro giorno abbiamo fatto una piccola riunione in casa mia, cioè, per vederlo, per guardarlo e vedere le differenze, quello romano e non quello ambrosiano, quello ambrosiano uscirà. Ci sono delle piccole differenze, per esempio, non so, confesso a voi fratelli e sorelle, questa sarà la nuova versione. Poi, per esempio, ci sarà gloria a Dio e pace agli uomini che Egli ama, amati dal Signore, mentre di buona volontà cade, quindi amati dal Signore. Poi, appunto, il Padre Nostro, c'è questa cosa che hanno messo, che dice, non ci indurre in tentazione, non abbandonarci alla tentazione. Io ho scritto un libro su questa cosa abbastanza critico, quindi quel che devo dire l'ho scritto, quindi è scritto, quindi è pubblicato, quindi non posso...
Un libro intero su questa cosa?
Beh, non sulla domanda, sul Padre Nostro, però ho messo anche una nota molto rispettosa, però decisa su questo, in cui ho preso posizione dicendo che non c'è giustificazione per questa traduzione, la ritengo assolutamente fuori luogo.
Cioè, quale sarebbe quella giusta?
Allora, l'unica, a mio avviso, la traduzione buona potrebbe essere, visto che lì, allora, in greco è eis en enkes, cioè sfero vuol dire portare dentro, però non si può tradurre non portarci dentro la tentazione. Allora, i problemi sono due: primo, il verbo; secondo, il termine sostantivo perasmos, che significa appunto tentazione o prova. Allora, a mio avviso, uno studio che ho fatto in questo libro che è stato pubblicato a gennaio, quindi ormai è qualche mese che è in giro, io sostengo che il significato di quel termine sia appunto prova più che tentazione, anche perché, attenzione, se tentatio latino ha un significato, per noi oggi tentazione in italiano ha sicuramente uno sfondo sessuale, fuori di dubbio, e non voglio scommettere chiunque a dirmi il contrario, e quindi suona male, suona in quel senso lì, perché la lingua cambia col tempo, si evolve, si adatta alle usanze. Allora, mi pare che la traduzione migliore sia proprio quella di non metterci alla prova, perché questo in italiano è perfettamente idiomatico.
Non
metterci alla prova. Questa è la traduzione che io sostengo,
sì,
insomma.
Io prima ho detto una cosa sbagliata.
Sì, sì, no, certo.
Non c'entrava niente.
Esatto.
Esperasmon,
questo è il significato, è il testo. Allora, la traduzione che invece dice non abbandonarci, anzitutto introduce un termine che non c'è in greco, perché io vorrei scommettere con qualunque grecista, dal più illustre appunto Giuseppe Zecchini al più... non c'è nell'esfero l'idea dell'abbandono, non esiste, impossibile. Quindi è stata introdotta una cosa che è francamente problematica. Tra l'altro il greco lì ha un auristo, e quindi l'idea della puntualità, che invece non abbandonarci ne scioglie nel tempo, che mi sembra ancora peggio. Quindi, insomma, devo dire che appunto, il libro io l'ho scritto, quindi
abbandonarci, mi piaceva di più allontanarci dalla tentazione.
Il problema è che allora qui cioè, questa cosa è stata fatta 10 anni fa, la scelta è stata fatta nel 2009, quando è uscita pochissimi l'hanno osservata, ma nel momento in cui adesso viene introdotta ha suscitato polemiche. Ripeto, io da biblista, francamente, appunto il libro l'ho scritto, quindi è pubblicato, non mi nascondo dietro un dito, anche perché non ci sto, quello che devo dire l'ho detto proprio cercando di dimostrare dal punto di vista filologico, rispettando chiaramente la decisione della CEI, però anche dicendo: guardate che qui c'è, secondo me, un errore, perché di fatto non ci sta questa traduzione.
Il senso dell'abbandono, in effetti.
Non c'è l'idea del senso dell'abbandono, anche perché il vero problema è questo: è vero che inducere latino ha un senso spaziale e l'indurre in italiano ha un senso mentale, questo è sicuro. E quindi l'idea che Dio induca in tentazione è sbagliato. E allora dobbiamo sradicare l'idea che Dio non induce in tentazione, questo è vero. Però attenzione, introducendo il verbo abbandonare, si può allora immaginare che allora Dio abbandoni, si è da capo. Cioè, per togliere un difetto, per togliere, come dire, un buco, ne faccio uno più grosso. Perché a questo punto, se io dico Dio non ci induce in tentazione, cioè non, appunto, però allora l'idea dell'abbandono, allora vuol dire che Dio può abbandonare se gli chiedo di non farlo. Però il vero problema lì, a mio avviso, non è tanto il verbo, ma il sostantivo, perché è proprio questo il punto. La tentazione lì, appunto, testi alla mano, è più la prova. Certamente la prova può diventare tentazione, ovvio. Qualsiasi prova è lì, come dire, su un coltello. Se cade da una parte diventa tentazione, però bisogna stare attenti a non farla diventare, cioè, a mio avviso andava tradotto così, non metterci alla prova.
Questa traduzione ci sta in Peirasmon.
Prova?
Sì.
Beh, certo che ci sta, e come no?
Sì, sì.
Allora, devo dire che un illustre e certamente grande, insomma, io sono un prete di campagna, ma questo qui, padre Bovati, che è stato, insomma, segretario della Pontificia Commissione Biblica, ha scritto un articolo sulla civiltà cattolica, tuonante su questa cosa, anche lui è di questa stessa idea, cioè, o meglio, io sono la sua stessa idea, nel senso che anche lui sostiene questa traduzione, non metterci alla prova. Devo dire che a me francamente sembra un pasticcio questa cosa, perché prima o poi salterà, però è così.
Insomma. Se uno la recita non ci mette alla prova, non fa peccato, non spende lunga.
No, ma il punto è che naturalmente a un certo punto, allora il problema del messale cos'è? È che c'è un principio di comunione, nel senso che non è che ognuno fa quello che vuole, sennò è il caos. Allora è chiaro che se si recita insieme una preghiera dobbiamo recitarla insieme, non è che uno corre avanti, l'altro va indietro, l'altro dice una cosa, l'altro dice in latino, l'altro dice in italiano. Cioè, ci può stare una volta in cui diciamo, siamo, non so, di 5 nazionalità, diciamo il Padre nostro ciascuno nella sua lingua madre, ma ci sta una volta. Però in un'assemblea normale questo non esiste, perché siamo tutti italiani più o meno, usiamo tutti la stessa lingua. Allora, è chiaro che ci vuole un principio di dire, preghiamo insieme, all'unisono. Poi so benissimo che c'è la persona che, non so, non sente, per cui fa fatica a tenere il ritmo, ma questa è un'altra cosa, ci mancherebbe. Si rispettano queste persone in maniera più assoluta, è ovvio. Però capite che è importante l'idea del dire, si prega insieme usando la stessa forma, non ciascuno come vuole, sennò è il caos. Ecco, però, visto che c'era la possibilità di cambiarla, forse si poteva intervenire in maniera un po' più adatta, anche perché... questa cosa qui veramente a mio avviso crea dei problemi, quindi ho detto quel che pensavo, appunto. Bene. Adesso vediamo come procedere, perché qui chiaramente la situazione è un po' sospesa, un filo, per quanto filo di speranza, e vedremo. Di per sé la prossima volta dovremo affrontare la tradizione armena. Io sono fresco di questo lavoro perché appunto sto pubblicando un libro tradotto dall'armeno, che ho avuto modo di lavorarci durante il lockdown, quindi ho avuto la gioia di fare questo lavoro che mi ha molto appassionato e mi sono anche buttato su questa cosa. E vabbè, insomma, è stata una grazia e sicuramente molto interessante, ecco, quindi vediamo un po' di affrontarla, però vedremo. Lombardi darà naturalmente avvisi più precisi,
vediamo come evolve la
situazione. Grazie.